Stellantis continua a smantellare in Italia. Dopo i 2.500 esuberi annunciati ieri, oggi altre 1.550 uscite, concentrate negli stabilimenti del sud, con il benestare di un pezzo del sindacato, la FIOM non ha firmato. Il governo sta a guardare senza una strategia industriale chiara per il settore, che continua a perdere pezzi. Le stragi continue in Italia, si muore sul lavoro, si muore in carcere. Oggi 3 morti sul lavoro tra Orzivecchi nel Bresciano, Fidenza e Cesena e un altro suicidio in carcere a Sassari, il 27esimo da inizio anno. Lo scontro governo-magistratura, dopo i test psicoattitudinali il governo rilancia, il ministro Nordio dice che entro maggio inizierà la discussione sulla separazione delle carriere, un altro cavallo di battaglia del centrodestra, da sempre osteggiato dall'associazione magistrati. A Gaza non si fermano i bombardamenti israeliani. Nelle ultime ore intensificati i combattimenti nel sud e si aggrava la crisi umanitaria. Almeno 18 persone sono morte cercando di recuperare gli aiuti paracadutati con gli aerei sulla striscia. Intanto, secondo fonti egiziane, Israele starebbe pianificando l'invasione di Rafah per metà aprile. In piazza il 25 aprile a Milano contro l'ascesa delle destre in Europa e contro la guerra. Radio Popolare raccoglie e rilancia l'appello del manifesto per una grande mobilitazione a 30 anni dal corteo che fu la reazione alla nascita del governo Berlusconi-Fini. Buonasera, il giornale radio delle 19.30. Stellantis continua a smantellare in Italia. Dopo i 2.500 esuberi annunciati ieri, oggi altre 1.550 uscite, concentrate negli stabilimenti del sud col benestare di un pezzo del sindacato. La FIOM anche stavolta non ha firmato. Tra ieri e oggi sono state annunciate oltre 3.500 uscite volontarie incentivate. Quelle di oggi sono prevalentemente negli stabilimenti di Melfi, Pomigliano d'Arco e Termoli. Quelle di ieri tra Mirafiori, il 10% della forza lavoro rimasta, e Cassino, in un disimpegno programmato che arriva nel deserto di politica industriale del governo. Massimo Alberti.
Certo, ufficialmente non sono licenziamenti ma uscite incentivate come le 15.000 proposte a novembre, ma la logica è che senza chi le fa le macchine dall'Italia non escono. Di fatto un costante disimpegno di Stellantis che accelera di mese in mese, dallo stabilimento Maserati di Grugliasco venduto su un sito di annunci al costante ricorso agli incentivi. Se la guardiamo dal cuore, o meglio quello che era il cuore di Fiat, perché nei bar di Torino la si chiama ancora così, la regressione dello stabilimento di Mirafiori è impressionante, oltre 60.000 operai nel 71, 36.000 nell'88, 25.000 nel 2001, 19.000 nel 2014 quando nasce FCA. Oggi a Mirafiori lavorano circa 11.000 persone, 1 milione di auto all'anno negli anni 60 e 70, 216.000 nel 2006, 22.000 nel 2019, un calo ancora del 10% nel 2023. Vengono dismesse la Punto, l'Idea, la Musa, la Tesis, la Multipla, ma intanto Stellantis continua a investire all'estero, mentre in Italia va a caccia di contributi pubblici per restare e nel frattempo dismette. Il problema è duplice, politico e industriale. Al di là della gestione dell'ex Fiat, che quel cuore ormai ce l'ha altrove, in Francia, l'Italia non è certo un paese attrattivo per gli investimenti in questo settore, con un governo sull'orlo del negazionismo climatico e senza uno straccio di politica industriale verso la transizione, dove ormai guardano tutti i produttori, e così perde pezzi pregiati, Magneti Marelli, GKN lasciata alla speculazione immobiliare, mentre a forza di fusione e finanza, Stellantis fa registrare profitti record come gli utili distribuiti agli azionisti, e neanche un euro di tasse versato in Italia, ricorda il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, e così si va avanti con l'inesorabile impegno tra uscite incentivate e botte di cassa integrazione per scaricare i costi alla collettività.
I numeri dicono chiaramente che Stellantis è in programma di dimezzare la produzione in Italia per spostarsi sempre più all'estero. Andrea Boraschi, direttore dell'ufficio italiano del Centro Studi Transport and Environment.
Sostanzialmente quello che c'è nel futuro del brand è una migrazione non troppo lenta che già vediamo in atto da tempo, che non corrisponde complessivamente a una ritirata. Le previsioni ci dicono che al 2030 complessivamente la produzione del gruppo potrebbe anche crescere, però guardando invece specificamente al marchio Fiat, no, su quello vediamo che all'Italia nel futuro, al 2030, dovrebbe andare un modesto 22% della produzione. Consideriamo che nel 2022 in Italia si è assemblata circa la metà delle 510.000 vetture prodotte da Fiat in Europa, e questa restante parte della produzione dovrebbe essere spostata principalmente in Turchia, in Polonia, in Serbia e in parte in Nord Africa. L'Italia è l'unica potenza, tra virgolette, dell'automotive, anche se questa parola potenza è un po' appannata, in Europa che ha impianti di un solo costruttore. Ecco, Stellantis ha posto delle questioni molto concrete e terribilmente pratiche al governo italiano per confermare, diciamo, il suo impegno industriale nel nostro paese. L'impressione è che il nostro governo stia cercando in qualche modo di inseguire Stellantis su questo terreno e che tuttavia queste misure che vengono progressivamente adottate non corrispondano a una strategia né industriale né a una strategia sulla mobilità.
Oggi in Italia due operai sono morti sul lavoro con una dinamica delle due tragedie molto simile. In entrambi i casi un carico, secondo le prime informazioni, si sarebbe staccato da una gru travolgendo due uomini, un 52enne che stava lavorando in un'azienda di Orzivecchi nel Bresciano e un 51enne impegnato in un cantiere di adeguamento sismico di una scuola a Fidenza in Emilia. Sempre oggi a Cesena è morto in ospedale un imprenditore di 78 anni che ieri era rimasto gravemente ferito nel cantiere di ristrutturazione di un albergo a Rimini. Il procuratore di Napoli Gratteri ha rilanciato la polemica tra magistratura e governo dopo che ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso di istituire dei test psicoattitudinali per entrare in magistratura a partire dal 2026. Si facciano i test per i politici e i membri del governo, ha risposto Gratteri, che non si è limitato a questo ma ha rilanciato si facciano anche i test antidroga. Una polemica grave che non è destinata a spegnersi, anzi, anche perché il ministro della giustizia Nordio oggi ha ripetuto che il governo vuole procedere con la separazione delle carriere, iniziando a lavorarci entro la primavera. Da Roma, Anna Bredice.
Neanche il tempo di far posare tutte le polemiche e i giudizi sui test psicoattitudinali che Nordio mette sul tavolo, l'altro asso delle promesse meloniane, cioè la separazione delle carriere dei magistrati. Anche questo, come i test psicologici, cavallo di battaglia soprattutto per Forza Italia da molto tempo. Oggi Nordio, durante il question time, ha annunciato che la riforma verrà presentata entro il mese di aprile o al massimo a maggio e che, trattandosi di una riforma radicale, ha detto, occorrerà cambiare la Costituzione e avrà un iter lungo che si intreccerà quello del premierato, altro punto centrale delle promesse del governo di destra. Il ministro della giustizia parla di un testo imminente che potrebbe essere pronto in uno dei primi consigli dei ministri di aprile, giusto in tempo per rendere ancora più acceso e al centro dell'attenzione il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, previsto a maggio. Separazione delle carriere con la separazione anche del CSM, che diventerebbero due senza più la guida del capo dello Stato, che ora lo presiede. L'annuncio di Nordio non è stato accolto con entusiasmo, naturalmente non dall'opposizione, ma anche da chi è più favorevole del ministro alla separazione delle carriere. Costa di Azione, ad esempio, si lamenta del fatto che si andrebbe più veloci se si votasse il testo presentato già da tempo in Parlamento e pensa che con la proposta di Nordio l'intento sia ancora più dilatorio, che si perda altro tempo in sostanza. L'unica cosa certa è che tutti gli annunci di riforme ora sul tavolo accontentano tutti i partiti della maggioranza in vista delle europee, l'autonomia per Salvini, il premierato per Meloni e la separazione delle carriere per Forza Italia. Linea allo studio.
Mentre infuriano le polemiche sulla magistratura, continua la mattanza dei suicidi in carcere. Oggi nel penitenziario di Sassari si è ucciso un detenuto di 52 anni. L'uomo era appena rientrato in carcere dopo un periodo in ospedale. È il 27esimo suicidio in un carcere italiano da inizio anno, uno ogni tre giorni. Il 70% della popolazione nel nord di Gaza soffre la fame, l'ennesimo appello lanciato dal Programma Alimentare Mondiale, che spiega che se la situazione non cambierà, entro maggio la carestia sarà catastrofica. A due giorni dalla risoluzione dell'ONU che chiede un cessate il fuoco immediato, nella striscia i bombardamenti non si sono mai fermati, si sono concentrati sul sud. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni.
Buonasera, in queste ore ci sono stati diversi morti sia a Rafah che a Khan Yunis e qui in particolare continua anche l'assedio dei due principali ospedali Nasser e Amal, oltre che quello dello Shifa di Gaza City, che viene definito dai testimoni una zona di guerra. Prima facevi riferimento alla fame, l'ingresso degli aiuti nella striscia era tra i punti fondamentali della risoluzione votata lunedì e ancora non messa in pratica. Oggi anche il capo della diplomazia dell'Unione Europea Borrell ha ribadito la necessità di far entrare più aiuti via terra, anche perché il lancio degli aiuti dagli aerei che viene fatto in questi giorni si sta rivelando sempre più controproducente. Sono almeno 18 i palestinesi morti affogati nel tentativo di recuperare gli aiuti caduti in mare. Intanto, secondo fonti egiziane, Israele starebbe pianificando l'invasione di Rafah per la fine del Ramadan tra metà aprile e inizio maggio. Una decisione che, se confermata, non farebbe che amplificare lo scontro tra il governo israeliano e la comunità occidentale, in particolare gli Stati Uniti. In questi giorni sarebbe dovuta arrivare a Washington una delegazione israeliana proprio per discutere di questo aspetto, ma Netanyahu l'ha bloccata come protesta per l'astensione statunitense al voto del Consiglio di Sicurezza e ora, secondo la Casa Bianca, starebbe venendo riprogrammata. Oggi intanto anche il fronte nord con il Libano è stato per il secondo giorno di fila piuttosto caldo. 6 persone sono state uccise, diverse altre sono rimaste ferite in un raid israeliano nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha lanciato una decina di missili verso il nord di Israele e il timore di un'escalation in quest'area è sempre più concreto.
Grazie Martina. Il terrore russo contro Kharkiv sta diventando particolarmente vile. Lo ha detto oggi il presidente Zelensky dopo che un attacco missilistico contro la città nell'est del paese ha colpito condomini e infrastrutture critiche, provocando almeno 19 feriti e un morto nelle scorse ore. L'esercito ha colpito anche la città meridionale di Mykolaiv. In Russia intanto si continua a sostenere la pista ucraina per l'attentato al Crocus City Hall di Mosca. Il numero dei morti è salito a 140 e il Ministero degli Esteri russo ha detto oggi che è difficile credere che l'ISIS sia riuscito a fare tutto questo da solo. Il Parlamento russo oggi ha chiesto di indagare su possibili finanziamenti occidentali a gruppi terroristici, dopo che da ieri è stata sollevata, senza fornire prove, l'ipotesi del coinvolgimento di Stati Uniti, Regno Unito e Ucraina nell'attentato da parte del regime russo. Torniamo in Italia. Il decreto sul superbonus approvato ieri sera dal governo, oggi l'associazione Confapianiem, che rappresenta piccole e medie imprese edili, ha parlato di perplessità e preoccupazioni per l'ennesimo intervento di legge che modifica le regole su questo tema. Sentiamo il nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano.
Scompare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, nessuno spazio per le zone terremotate, le RSA e le ONLUS. Con il decreto Blitz di ieri sera il Consiglio dei Ministri ha messo la pietra tombale sul superbonus edilizio e non mancheranno di farne le spese chi opera senza fini di lucro e le aree del centro Italia del terremoto. L'effetto più pesante sarà la cancellazione della remissione in bonus. Chi non avrà messo in regola le carte entro il 4 aprile non potrà più avvalersi della possibilità di correggere eventuali comunicazioni errate con una sanzione una tantum di 250 euro entro il prossimo 15 ottobre. L'obiettivo del ministro Giorgetti è chiaro: mettere un argine al continuo incremento dei costi. L'ultimo aggiornamento di febbraio è di una spesa di 111,5 miliardi e il saldo finale non è ancora definitivo in attesa del conto che sarà reso pubblico dopo il 4 aprile. Cambia anche la possibilità di compensare crediti e debiti fiscali accertati in via definitiva, seppur rateizzati. Bisognerà prima saldare e poi sarà possibile compensare i crediti derivanti dal superbonus.
Oggi è la giornata mondiale del teatro e in Italia lavoratrici e lavoratori del settore hanno deciso di levare ancora una volta un grido di protesta contraddistinto dall'hashtag Vogliamo tutt'altro. Sentiamo Ira Rubini.
A Bologna e a Roma si sono tenute 2 assemblee a cui hanno aderito centinaia di artisti e artiste, oltre a molte altre funzioni del teatro. Sarcasticamente hanno decretato lo stato di disastro culturale italiano. Molti hanno portato un legno per accendere ideali fuochi su temi di cui i collettivi culturali discutono da più di un anno, anche dopo i fatti del Teatro di Roma e in vista della nuova legge sullo spettacolo che minaccia di musealizzare ulteriormente il settore. Il manifesto Vogliamo tutt'altro li riassume: dal diritto allo spazio pubblico e alla sperimentazione, alla riduzione della burocrazia e dell'arroganza istituzionale, dall'indennità di discontinuità alla pensione, dalla nomina di donne alla guida dei teatri nazionali, al sostegno al contemporaneo e alla lotta al lavoro artistico sottopagato. Fra i vogliamo anche il cessate il fuoco immediato a Gaza e lo stop al genocidio. Il messaggio si conclude con un richiamo che echeggia la mai abbastanza rimpianta fantasia al potere. Vogliamo tutt'altro e abbiamo la forza per immaginarlo.
Un appello perché la manifestazione di Milano del 25 aprile sia una grande mobilitazione contro l'ascesa dell'estrema destra in Italia e in Europa e contro le guerre che già si combattono e quelle che si preannunciano. Lo lancia il quotidiano Il Manifesto, a 30 anni dal corteo che nel 94 fu la reazione al governo Berlusconi-Fini, ed è una chiamata che Radio Popolare accoglie e rilancia. La direttrice Lorenza Ghidini.
Quella pioggia di 30 anni fa ce la sentiamo ancora addosso, nelle ossa, ed è un ricordo bellissimo perché bellissimo e sorprendente era stato ritrovarsi in piazza così numerosi. Da allora la Milano Democratica ha sempre presidiato l'anniversario della Liberazione con uno sforzo unitario che ha saputo ogni volta andare oltre le divisioni del momento. Quest'anno non solo abbiamo al governo la destra peggiore che sia mai circolata in Italia, ma l'incubo che incombe sulle elezioni europee è quello di un successo dei fascismi più o meno somiglianti a quello che abbiamo sconfitto 79 anni fa. Tornano, sono tornati, sono andati al governo, vogliono farlo anche nelle istituzioni comuni, quelle costruite dopo la guerra, perché la guerra non avesse più posto nella storia. Oggi dunque è tempo di barrage républicain, come fanno i francesi quando la democrazia è in pericolo. In piazza, a Milano, il 25 aprile ci saranno tante bandiere. Portiamole, senza nascondere le differenze, ma sapendo tenere più alta quella dell'antifascismo. Radio Popolare fa suo l'appello del manifesto, perché questo 25 aprile sfili una manifestazione più grande del solito contro le destre e contro la guerra. È un appello che condividiamo, come potrebbe essere altrimenti. E quella piazza, in cui ci trovate sempre, anno dopo anno, è il nostro posto, con la pioggia, col sole. Con voi.
La prossima edizione del giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.